Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore.
Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa una domanda fatta con molto amore, non è un interrogatorio, è invece, come dire, l'aprire il cuore, perché dal nostro cuore possa uscire un atto di fede e di amore. E ci domanda: chi sono io per te? È una domanda seria, provate a pensarci. Se adesso ognuno di voi si trovi in dialogo con un'altra persona, magari non credente, che gli dice: «Ma scusa, dimmi, per te chi è Gesù? Che ruolo ha nella tua vita? Come l'hai collocato? Che rapporto hai con lui?» Ecco, questa è la domanda che Gesù ha fatto. La mettiamo nel contesto del Vangelo. Marco ha scritto un Vangelo di 16 capitoli. Questo è l'ottavo. Volutamente al centro del Vangelo, e direi anche con altri strumenti di scrittura, vuol farci capire che questa è la pagina più importante di tutto il suo Vangelo, perché in questa pagina Gesù ci dice la cosa più bella: io voglio salvare la tua vita, ti voglio talmente bene che io voglio salvare non solo la tua vita terrena, ma la vita per sempre, i tuoi rapporti umani, le tue relazioni, la tua famiglia, il fatto che sei marito, moglie, figlio, padre, madre. Ecco, voglio salvarti e dare futuro a questa tua esperienza umana. Allora Gesù vive un momento drammatico, perché hanno ucciso suo cugino Giovanni Battista, Erode gli ha tagliato la testa. Allora Gesù capisce che è un momento decisivo, prende gli apostoli, s'allontana da Gerusalemme, li porta, io oso dire, a riflettere in un ritiro, li porta a nord, dove nasce il fiume Giordano, nella città di Cesarea di Filippo, oggi diremmo ai confini con il Libano, e lì si prende un momento di pausa e fa una prima domanda agli apostoli, dicendo: «La gente ha capito qualcosa della mia predicazione, dei miei miracoli? Cosa pensa di me la gente?» Io oserei dire che la domanda è attuale. Cosa pensa la gente di Gesù? Anche la gente che non è qui in chiesa con noi, la gente che non viene mai in chiesa, magari applaude alle bellissime scelte che fa Papa Francesco, ma la domanda è: ma cosa dice di Dio, di Cristo? ma qualcuno pensa che sei un profeta, qualcuno dice che sei Elia, tornato vivo, o addirittura Giovanni Battista risuscitato. Cioè, lo collocano, come molte volte anche noi, fra i tanti, le tante figure nobili, le figure a cui facciamo riferimento. Allora Gesù dice, ma voi, la dice a noi stamattina, voi che siete qui a messa, voi che partecipate alla mia vita, cosa dite di me? Chi sono io per voi? Quanto tempo sarà passato fra la domanda e la risposta? Io penso almeno qualche giorno. Il Vangelo ce la mette lì secca, immediata. Pietro prende la parola a nome di tutti i dodici. Io penso che non sia andata così, che davvero Gesù gli ha lasciato il tempo di riflettere. E allora Pietro, raccogliendo il pensiero anche degli altri, gli dice: tu sei il Cristo, l'unto, il consacrato, colui che Dio da sempre ha promesso, ce l'hai mandato, ti ha dato un incarico, l'abbiamo visto nel giorno del tuo battesimo, quando lo Spirito Santo è sceso su di te, e adesso tocca a te risolvere i problemi della nostra umanità. Ha capito una parte del problema, ha capito che lì davvero Dio è in azione, ma non ha ancora percepito veramente il senso della vita di Gesù. Allora, vedete che bello, Gesù lo aiuta a capire, chiama i dodici più vicini e quasi cuore a cuore dice loro: sapete cosa devo fare adesso proprio per realizzare quel bellissimo progetto di Dio che è il nostro papà e che vuole che la nostra vita sia salvata, che vuole davvero una comunione profonda fra noi e Lui. Per ottenere questo effetto meraviglioso io vado a Gerusalemme. So di avere dei nemici a Gerusalemme, mi prenderanno, mi uccideranno, ma io vado a Gerusalemme perché questa è la volontà del Padre, questa è la vera salvezza. Devo essere capace di dare tutto me stesso, perché in questo dono d'amore veramente si realizza il grande progetto di Dio che torna a sposare l'umanità ad uno ciascuno di noi, perché ci vuole interlocutori d'amore con Lui per l'eternità. Davanti a questa proposta, Pietro, che è come noi, piedi per terra, persona che ragiona, dice: Signore, notate la finezza del Vangelo, è una cosa terribile, perché dice Pietro prese in disparte Gesù e iniziò a rimproverarlo. Ma è possibile che Pietro si permetta di rimproverare Gesù? Gli si mette davanti e dice: ma Signore, ragiona, se vai a morire a Gerusalemme, chi ci libererà dai Romani? Chi rimetterà in piedi il regno di Israele? A me pare di vedere tutti noi, molte volte nella nostra preghiera, quando diciamo al Signore: Signore, ho un problema da risolvere, io so come si risolve, e vengo qui a dirtelo, e tu adesso, per piacere, me lo risolvi. Mi capite che capita davvero così? Provate a pensarci. Hai una persona che deve subire una prova importante, un'operazione, oppure che sta per morire, oppure che deve fare un esame molto difficile, e noi diciamo: Signore, io so già cosa devi fare, devi promuoverlo, devi farlo guarire, non devi farlo morire, e tu adesso obbedisci a quello che io, con la mia ragione potente di uomo, ho capito e esegui i miei ordini. Ecco, questo è Pietro davanti a Gesù, noi davanti a Gesù, molte volte. Allora Gesù, con una forza, veramente, notatelo, Satana, tu ragioni come gli uomini, non come Dio. Non è stato delicato Gesù, è andato dritto, profondo, a noi, a ciascuno di noi. Se ragioni solo con la testa tua umana, tu finisci con ragionare come Satana invece che come Dio. Vuoi capire che la tua vita te l'ha data Dio? Ma tu sai da dove vieni, vieni da Dio, e a Dio ritorni. Capite? Queste sono le domande fondamentali che Gesù sta ribadendo. O tu metti davvero Dio al centro della tua esistenza, e se no sei una povera creatura umana legata alle tue capacità più o meno razionali, e gli effetti li stiamo vedendo, lo sconquasso totale della società. Allora, a questo punto Gesù dice: Pietro, vai qui, dietro a me, vai dietro, perché il maestro cammina davanti e i discepoli camminano dietro. È simbolica la frase di Gesù, ma è anche reale. Come dire, se tu hai un maestro che ti sta insegnando il senso della vita e ti vuol far capire perché sei al mondo e come devi vivere, ma guarda come si comporta lui e imitalo. Nelle domeniche scorse addirittura ci diceva: mangialo, assimilalo, devi diventare davvero un nuovo Gesù, perché hai mangiato lui nella sua parola, nei sacramenti, l'hai assimilato e finalmente cominci a ragionare come ragiona Gesù. E poi Gesù ci fa una bellissima proposta, la fa agli apostoli, ma stamattina nel Vangelo la fa a noi. Vi dicevo, è il centro del Vangelo di Marco, la cosa più importante che Gesù ha detto: vuoi venire con me? Provate a pensare a questa frase, l'avrete forse detta anche voi a una persona che amate: vieni con me, dai, facciamo famiglia insieme, vieni con me che mettiamo in su un'impresa, vieni con me che andiamo a fare una bella gita. Cioè, quel vieni con me è una scelta, e quella di Gesù non è certo per una gita, è una scelta radicale. Vuoi venire con me? Ti do due condizioni. Due. La prima: smetti di pensare a te stesso. Testo originale: rinnega te stesso. Spieghiamolo. Vuol dire, se continui a ragionare solo con la tua testa e non metti nei tuoi ragionamenti la prospettiva da dove vieni, Dio papà, e dove arrivi, questo Dio che ti ama e ti abbraccia, tu finisci con ragionare solo dentro il tuo piccolo cerchio e rovini tutta la tua vita. Smettila di pensare con la tua testa, affidati davvero al Signore, fidati di Lui, mettiti davvero in contatto profondo in modo da capire il grande progetto di salvezza che Dio ha su di te. Seconda condizione che Gesù mette, ancora più dura della prima, sembra con le parole: prendi la tua croce e seguimi. Cos'è la croce? È un impegno preso con estrema serietà e sul quale io spendo tutte le mie energie. Facciamo due o tre esempi. Negli affari è molto chiaro: devi comprarti la casa, devi fare un mutuo, metti in piedi la tua testa e tutti i ragionamenti, ogni mese devi pagare quella cifra e tu ci metti dentro con costanza fedele il tuo impegno per realizzare quel progetto. C'è gente che per i soldi spende la vita proprio letteralmente fino a morirne e alla fine non ha in mano niente. Facciamo un altro esempio bello: stiamo, direi con gioia, per una conquista atletica di due nostre tenniste. Che bello, ma pensate a quanti sacrifici in tutti gli anni di preparazione per arrivare a quella meta. Ecco, è bello, hai un progetto, l'hai sposato, l'hai fatto tuo e con fedeltà quotidiana, sempre, metti tutte le tue energie per arrivare là. È pesante, sono sacrifici, è una croce, ma certo, ma è una croce bellissima perché realizza davvero quello che ho nel cuore. Un altro esempio, quello più bello secondo me, il matrimonio. Io decido di donare la mia vita totalmente a un'altra creatura e l'altra creatura decide di donarla a me. Lo scegliamo insieme. È un progetto sul quale voglio mettere tutte le mie energie a costo di morire. Capite la bellezza allora a questo punto di Gesù che dice: se vuoi veramente vivere la vita, non scherzare con la vita, prendila sul serio. E quando Marco scrive questa pagina e mette la parola croce, voi dovete pensare che l'hanno visto in croce Gesù, ma l'hanno visto risorto. Per cui la croce non è più uno strumento di tortura, la croce è un segnale di gloria, di trionfo, di vittoria. I cristiani hanno avuto il coraggio di prendere quello che era il simbolo peggiore della cultura romana, che crocifiggeva i peggiori, e veramente era una cosa da ribrezzo, e l'hanno fatto diventare il loro simbolo, perché su quella croce c'è Gesù risorto. Se la vivi con amore, qualunque croce diventa risurrezione, diventa vita. Allora mettiamo insieme: vieni con me, dice Gesù, vuoi seguire Gesù? Hai il coraggio davvero di fidarti del Padre? ti affidi al Padre, smetti di usare la tua testa e poi, se prendi un impegno, lo fai davvero sul serio fino in fondo? Ecco le due condizioni che Gesù ci sta proponendo. Io vedo quasi i due bracci della croce, il primo braccio, quello verticale, verso l'alto, la fedeltà a Dio, la fiducia, mi fido, è mio papà, mi vuol bene, mi ha creato, sostiene la mia vita, mi attende per tutta l'eternità, a lui obbedisco con gioia. E poi l'asse verticale della croce, la solidarietà. Avete sentito la seconda lettura, quando Giacomo dice: è inutile che ti riempi la bocca di preghiere o di parole, io ho la fede. Fammela vedere nella concretezza. Se uno ha fame, uno ha sete, tu gli dai quello che puoi dare? Pensate alla validità oggi di questa parola a livello individuale, a livello sociale, a livello europeo, a livello mondiale. Allora, capite la croce? Un asse orizzontale di solidarietà, un asse verticale di fiducia nel Padre e di obbedienza a Lui. Qualcuno butta via uno dei due assi, perché che fa male, che fa soffrire, è l'incrocio di queste due cose. Perché non puoi amare superficialmente. Se ti sposi, sposati sul serio e dona la tua vita al tuo coniuge. No, ma sai, era un po' un divertimento, un po' di sessualità. No, fai le cose con serietà. Allora qualcuno butta via l'asse verticale. Dio non c'è, non me ne importa niente, mi interessano solo le cose materiali. Qualcuno butta via l'asse orizzontale, si rifugia nella preghiera. Ma questo non è cristianesimo, non è Gesù. Allora la proposta di Gesù è molto concreta. Se vuoi seguirmi, se vuoi venire con me, se vuoi salvare la tua vita, prendi sul serio la presenza del Signore nella tua vita e vivila come l'ha vissuta Lui. Concludiamo il Vangelo. L'ultima frase è molto importante. Io direi, ci ha fatto una domanda all'inizio. Chi sono io per te? Diciamoglielo. Chi è per noi Gesù? Glielo diciamo dicendo: Signore, la tua parola è la mia vita. Signore, il tuo corpo, il tuo sangue immolato per me è il mio cibo, il mio nutrimento. Ti amo perché tu sei la luce, tu sei la via, la verità, la vita. Ti amo perché tu sei il volto di questo Dio papà che mi ha creato per salvarmi, per dare alla mia vita un senso finale pieno. Ecco, chiediamo allora, continuando la messa, chiediamo al Signore la luce dello Spirito Santo che ci aiuti davvero a essere persone che seguono Gesù con fiducia, accettando i prezzi assolutamente necessari che vanno pagati per essere coerenti, per essere fedeli, per entrare nella vita definitiva.